Buongiorno, Eileen Steinger qui al microfono di Radio X con A Prendere un Caffè con Tiziana Sassu.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuti ancora a Radio X, che non è la prima volta che ne parliamo, che vieni qui. Tiziana è agronomo, grande coltrice scusate, dell'ambiente, dell'agricoltura, delle piante, ma anche storico collaboratrice con Monumenti Aperti appena passati, ma oggi non parliamo di questo, parliamo della cultura dell'agricoltura. Però prima di parlare di questo, tu, nonostante il tuo nome sardo, non sei sarda.
No, io sono nata e cresciuta dall'altra parte del mare con un desiderio fortissimo, che era quello di venire a vivere nella terra di mio padre. E quindi affidavo questo desiderio alla stella cadente classica, rientro dalle vacanze sarde, e alla fine ho realizzato questo sogno di venire qua, non solo per attingere alla sapienza, alla tradizione dei miei antenati, ma per mettere in pratica quanto avevo studiato a Napoli in una storica facoltà di agraria, che è quella di Portici. È lì che mi sono laureata e poi appunto ho sostenuto l'esame e sono diventata agronoma.
Ma tuo padre di dove era?
Della provincia di Sassari, di Tissi. Paese storicamente attestato anche da Le Lannu nel suo libro di ricerca sui paesaggi della Sardegna.
E come ti sei avvicinato tu all'agronomia?
È stato un colpo di fulmine, diciamo. È stato un libro che mi ha instradato, il libro di un professore a noi molto caro, che è stato il professor Giulio Angioni.
Leggevi fin da ragazzo?
Da 15 anni. Lì ho scoperto le messaggerie sarde, mentre andavo a frugare perché volevo spendere la mancetta regalata dai nonni come ogni estate. Ho scoperto Salaurera, il lavoro contadino in Sardegna, e ho associato questo alla mia passione, alla mia dimensione rustica, la chiamo così. A me piace molto vivere la campagna, gli spazi aperti, e da lì ho indirizzato tutto il mio studio, la mia formazione professionale, pur avendo frequentato il liceo classico. Anzi, forse anche grazie a questo ho intrapreso un percorso tecnico-scientifico, appunto la laurea in scienze agrarie, con consapevolezza culturale.
Infatti il diploma al liceo classico ti porta in qualsiasi facoltà, non solo quelle, diciamo, umanistiche. Ma tu non sei di dove sei oltre mare?
Allora, oltre mare è il
dove sei nata, dove sei cresciuta?
Sono nata e cresciuta a Latina, Agropontino, zona di bonifica degli anni 30, con nonni veneti dall'altra parte, da parte di madre, bonificatori. Dunque, diciamo, l'estrazione, la matrice rurale c'è in questo senso, ma più che altro c'è stato il colpo di fulmine, perché ho avuto la fortuna di essere una di quelle bambine, insieme a mia sorella, a frequentare la campagna quasi quotidianamente. E dunque questa per me è stata una formazione, un'educazione all'ambiente, al paesaggio, e poi la fortuna di vivere vicino a un parco nazionale, il Parco Nazionale del Circeo, dove ho iniziato a praticare l'educazione ambientale, ad apprenderla e a divulgarla, e quindi ho iniziato così il percorso di educatrice, di sensibilizzatrice sui temi ambientali, sia nella direzione dell'agricoltura, ma anche nella direzione dell'ecologia più ampiamente
in senso più lato,
sì.
Ma infatti qui mi hai dato un bel assist, perché tu sei professoressa al liceo,
all'istituto agrario,
e quindi mi viene da chiedere, oggi come oggi, su una pratica arcana arcaica, ancestrale, come quello dell'agricoltura, come si sta educando l'agricoltore in tempi moderni e anche verso il futuro?
Ecco, questa è un'ottima domanda perché ci permette di fare un po' di luce su quella che è l'istruzione agraria. Noi siamo partiti da una situazione in cui il tecnico agrario veniva, diciamo, quasi stampato sulla tecnologia più all'avanguardia, che significava anche poco rispetto dei sistemi rurali, dell'agricoltura, degli agroecosistemi.
Diciamo tecnocratica sì. Anche dell'industria e tutto il mondo che ci circondava all'epoca.
Sì. Adesso invece, con questa nuova sensibilità, soprattutto nei confronti dei cambiamenti climatici, ma anche, diciamo, con l'approfondimento delle tecniche di studio dei sistemi naturali, anche nell'istruzione di base, diciamo così, sono stati introdotti quei temi che ci permettono di praticare un'agricoltura sostenibile. L'agricoltura sostenibile è l'obiettivo dei prossimi decenni e così anche la scuola si sta indirizzando, raccontando e cercando di coinvolgere le nuove generazioni nella gestione più praticabile, più sostenibile, più gentile delle nostre risorse naturali.
Ma non è una contraddizione in termini agricoltura sostenibile, diciamo, su grande scala? È possibile e come?
Questa è una domanda da, cioè, ti dovrebbe rispondere una profetessa. Diciamo che si possono fare dei tentativi, diciamo che l'agricoltura oggi bada a un'innovazione molto mirata. Noi oggi come oggi abbiamo a disposizione delle tecnologie che ci permettono di salvaguardare le colture senza intervenire così massicciamente come si faceva prima. Faccio l'esempio della lotta biologica. La lotta biologica ora si avvale di microrganismi che vengono coltivati, allevati e vengono distribuiti in maniera tale non più da colpire i patogeni come se fossero delle molecole chimiche, ma in maniera tale da ricostruire gli equilibri agroecologici dei sistemi seminaturali. Sono sempre seminaturali, sono sempre fortemente antropizzati, però oggi abbiamo delle tecniche in più che ci permettono di fare più attenzione, di ripristinare gli equilibri, soprattutto di risorse come il suolo.
Prima della pausa musicale ti faccio una domanda secca. In Sardegna e in Italia esistono aree veramente naturali o è tutto antropizzato in qualche modo?
Tutto antropizzato in qualche modo.
Quindi non si può parlare di naturalità?
No. Però di seminaturalità o comunque di riconquista degli spazi abbandonati dall'agricoltura, dai sistemi che, anche se alterati, in qualche modo prima dell'agricoltura occupavano quegli spazi. Questo può essere letto sia in positivo, ma quindi come un beneficio, ma anche in negativo, pensando appunto all'abbandono dei sistemi culturali.
Ma torniamo dopo e parliamo di come contrastare questo fenomeno.
I can't conceive the nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the cure whose air we breathe. But who am I to doubt or question the inevitable be? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. take from it without consent, or shelter food or build a man. But who am I to doubt or question the inevitable being?
Grazie Sergio, anche a te per questo bel assist di questa canzone The Secret Life of Plants di Stevie Wonder, La vita segreta delle piante. Allora mi viene da chiedere sulla vita segreta delle piante o la vita ancora non scoperta delle piante, come comunicano tra di loro, come vivono il sottosuolo. Cosa ci puoi raccontare di poetica su questo tema?
Questo è un grande tema ancora tutto da esplorare. Cerchiamo nuove terre da esplorare, ma in realtà è tutto sotto i nostri occhi. Non abbiamo occhi per vedere. Di recente però sono stati fatti tanti piccoli tentativi esplorativi e uno di questi ci ha portato a ridefinire il ruolo delle piante non solo in termini ecologici, quindi come produttori, ma proprio come organismi intelligenti che si sono organizzati per avere il massimo del beneficio possibile attraverso un'azione che a noi umani ci risulta difficile, che è la comunicazione, la solidarietà e il supporto reciproco. E questa cosa si è scoperta perché si è scoperto che c'è una rete intelligente, un sistema che mette in comunicazione tutte le piante tra di loro attraverso le radici.
Le radici che comunicano attraverso che cosa? Enzimi, scambi di enzimi? Come funziona?
Allora, ancora tutto quanto in fase di studio, però sembra che la rete vera e propria, cioè il network, è rappresentato dalle micorrize. Questo nome un po' difficile, no? Che viene dal greco, fungo radice. Cosa sono queste micorrize? Sono delle simbiosi, sono organismi che si organizzano per vivere bene, dare il maggior beneficio possibile dall'ambiente colonizzato e che si aggregano con le radici delle piante. Più che aggregarsi, loro le avvolgono e le indirizzano e fanno passare attraverso le loro cellule la comunicazione di che cosa? Lì c'è una riserva di cibo, lì abbiamo dell'acqua alla quale attingere, lì ci sono degli alimenti che possiamo utilizzare. Attenzione, pericolo patogeno. Ecco,
sembrano le storie, le fiabe che leggevo da bambina, sì. Immaginando le piante che parlavano e che comunicavano. Ma porta a un tema molto importante. Parliamo tanto dell'atmosfera, del cambiamento climatico. Si parla molto poco di quello che si chiama la rizosfera, che è la vita sotterranea. Com'è la salute della rizosfera sulla Terra?
Diciamo che non gode di ottima salute ed è continuamente aggredito. Diciamo, nelle zone a agricoltura spinta, l'aggressione è determinata appunto da questa ansia della produzione a tutti i costi, dove gli input sono rappresentati essenzialmente da quanto l'operatore agricolo fornisce al terreno. Quindi sono sterili, sono ambienti sterili che sopravvivono soltanto grazie all'apporto di sostanze esterne. Poi ci sono i suoli, quelli delle foreste, quelli, non stiamo parlando certamente dell'Europa, ma che vengono continuamente aggrediti da che cosa? Ad esempio la deforestazione selvaggia. Io ero proprio l'altro ieri ad un incontro con un attivista dei diritti umani e ambientali dell'Uganda, che ha raccontato di come ci sia un traffico di legname destinato non soltanto alla costruzione di mobilio, ma ahimè alla produzione di carbone. Quindi foreste tropicali, pluviali, ricchissime di biodiversità che vengono distrutte, e se viene distrutta la copertura vegetale, ovviamente il suolo, esposto agli agenti atmosferici senza filtro, pian piano degrada e muore anche lui.
Bene, ultimo minuto, una fotografia del verde di Cagliari, che torniamo un po' dall'Uganda e da tutte le parti. Una fotografia, Cagliari è una città molto verde, c'ha molto verde e molta potenzialità. Cosa faresti tu per il verde?
Allora, la dotazione di verde è sicuramente molto interessante. Bella anche la dislocazione, utile per servire le diverse utenze della città. Io la renderei un pochino più utilizzabile dal punto di vista delle funzioni necessarie a una città come Cagliari, ad esempio l'ombra. Creerei delle zone più vaste di ombreggiatura con specie magari diverse da quelle impiegate. Io sono reduce da un viaggio in Francia, lì ho visto che a Parigi, per esempio, ma non solo lì, viene utilizzato molto l'ippocastano. Qui a Cagliari l'ippocastano funziona molto bene, abbiamo un esempio di un viale alberato. Ecco, questa.
E qual è questo viale alberato?
È il viale che porta da Piazza Giovanni XXIII ad uscire verso, diciamo, lo scorrimento veloce.
Ok.
Lì c'è non ricordo esattamente il nome della via.
Neanch'io.
Però questa alberatura a ippocastani o ippocastani, che dir si voglia, è efficacissima, non solo bella per la vegetazione, quindi per il verde, ma anche durante il periodo delle fioriture, perché i fiori sono molto vistosi, attraggono le api, insomma.
Quindi potrebbe aggiungere a questa fioritura che stiamo vivendo adesso, delle jacaranda, ci sarebbe un altro layer di fioritura. Sì. E viva i castagni. Io ringrazio Tiziana Sassu per questa bellissima chiacchierata, e abbiamo tralasciato un po' di temi, quindi dovrai tornare.
Grazie a te, grazie a Sergio e all'ospitalità.
Thank you.